Devo ora cercare di concludere il tema che io avevo solo accennato al termine della lezione precedente. Soprattutto dobbiamo tirare le fila del discorso complessivo su Schneider e spero di riuscirlo a fare in breve, perché in parte il problema appunto del tirare le fila, del dare anche una valutazione, non è particolarmente difficile ed in parte probabilmente le nostre conclusioni sono già state indirettamente anticipate nel corso delle lezioni precedenti. Per altri versi invece vi è la tentazione di estendere il problema, di allargare la discussione, cosa che non è possibile fare. Anzi, io farò uno sforzo piuttosto di ridurre ancora quei problemi a cui volevo accennare. E cercherò di parlare più forte, ma non so se la faccio. Avremo bisogno, ogni aula dovrebbe avere il suo microfono e il suo parlante. Ecco, in che modo, qual era il tema che abbiamo annunciato alla fine della lezione scorsa? Era il tema che abbiamo caratterizzato con il termine di sacrificio, il tema del sacrificio. Ho notato che proprio in rapporto a questo tema, da un lato Schneider continua quel lavoro di interpretazione e di analisi che abbiamo già messo in evidenza in altri casi. Ma nello stesso tempo, indubbiamente, proprio su questo tema e sull'importanza soprattutto che Schneider dà a questo tema, diventa più netto e più chiaro il rapporto fra questa ricostruzione interpretativa che accentua il momento del suono all'interno dell'immaginazione mitica rispetto al problema generale di questo testo, il significato della musica, il significato perduto della musica. Cioè, su questo tema particolarmente netta, netto il tipo di operazione che Schneider vuole compiere. E da parte nostra possiamo appunto approfittare di questo ultimo spunto proprio per avviare anche qualche considerazione conclusiva che, come ho già anticipato all'inizio, ha uno sfondo nettamente critico. Nella lezione scorsa abbiamo messo in evidenza appunto come vi sia una relazione, vi possa essere una relazione immaginativa con tutta una serie di sviluppi e di diramazioni tra il suono e il tema del nulla, che era anche il tema della morte, che era anche il tema del vuoto. Il tema del nulla e della morte è stato anche richiamato al termine della lezione scorsa proprio per introdurre il problema del sacrificio. Io avevo osservato che questo tema del sacrificio prende l'avvio da una considerazione fenomenologica estremamente elementare, da un dato descrittivo che ha un inizio ovvio per quanto riguarda il problema del suono e che ha in realtà un amplissimo sviluppo che noi cercheremo di elaborare nelle lezioni successive, e cioè il tema della temporalità del suono. Una delle caratteristiche che dovremmo subito mettere in evidenza in rapporto al suono come tipo di oggetto è proprio il suo essere un oggetto temporale. E in seguito questa dichiarazione, che ha una sua base ovvia, mostreremo che ha invece tutta una serie ha una complessità di base da mettere in evidenza. Questo tema della temporalità, come può essere subito utilizzata in funzione del problema che stiamo ora considerando? Può essere subito richiamata mettendo in evidenza l'estinguersi del suono. Il suono è un processo che non solo ha un inizio, ma anche una fine, e quindi può essere inteso come un processo verso una fine, come un consumo. Il suono, nella sua processualità del suono, può essere intesa come un processo di estinzione. E subito vediamo qui la possibilità di innesto appunto di una immagine, il canto primordiale, canto di morte, canto di un morto, può essere anche considerato canto di un morente, canto di un morente. Canto cioè che da un lato è creativo, dà vita all'origine stessa dell'esistenza, e dall'altro questa origine, questa modalità della creazione comporta il sacrificio del cantore. Il dio canoro di Schneider, appunto, cantando si estenua e tende a regredire nel nulla. Cito una delle poche citazioni che faccio da Schneider: questo dio cavità canta o suona a ritmo di tamburo se stesso, poiché egli stesso è l'inno. Però mentre egli si canta o si suona, il suo canto, cioè egli stesso, svanisce nel nulla, sacrifica se stesso per ricavare un inno dai suoni che subito si spengono. Da questo modo di reimpostare nuovamente il problema della origine sonora, naturalmente sorge una nuova relazione, una nuova interessante relazione, ma interessante, come vedremo subito, sotto il profilo essenzialmente ideologico, con il canto umano. Che cosa allora rappresenta? Cosa rappresenta il canto umano, canto che è inserito nel canto primitivo, dentro contesti rituali? Qual è il suo senso? Certamente lo stesso discorso immaginativo che abbiamo fatto orora lo potremo fare anche per il canto degli umani, il canto, potremmo esprimerci così, che gli umani dedicano ai divini. E certamente, in particolare qui si fa sentire la critica di Schneider nei confronti in generale della unilateralità della lettura e dell'interpretazione del mito, della unilateralità che dipende essenzialmente da un'assunzione di un punto di vista connesso alla visività, al momento rappresentativo. Il sacrificio, il rito, ha dei momenti visivi, ma anche dei momenti che riguardano l'udito. Nel mito